Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Rino Micocci in console e in regia, da parte di Eva Rohrmann ed Elena Colson per questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che ci porta in un paese assai caro all'Italia, anche per ragioni storiche, a volte anche controverse, ma comunque resta sicuramente un paese per cui l'Italia ha una relazione sicuramente privilegiata. Parliamo dell'Eritrea, l'Eritrea con capitale Asmara, guidata dal presidente Isaias Afwerki. Ecco, noi parliamo però dell'Eritrea oggi per una situazione difficile, complessa, delicata, che riguarda un numero tra l'altro non assolutamente preciso di missionari. Si parla di circa 14 missionari cattolici che non potranno più svolgere ad oggi almeno la loro opera in Eritrea, in quanto il governo di Asmara ha deciso di non rinnovare loro i permessi di soggiorno. Una situazione molto delicata in un paese dove la presenza cattolica, seppur con percentuale minoritaria, è molto importante, non certo da oggi, per le tante opere che i cattolici mettono in opera appunto in quel paese. Una situazione proprio poco fa, parlando con il Ministero degli Esteri, con l'unità di crisi, che è seguita proprio attentamente sin dal primo momento dall'ambasciata italiana ad Asmara, che sta cercando con il governo di Asmara appunto di trovare un punto di accordo e di risolvere nel migliore dei modi possibili proprio la questione. Resta il fatto che attualmente un certo numero di missionari cattolici, tra cui parecchi, un certo numero di percentuale importante anche italiana di differenti congregazioni, allo stato attuale non ha visto il proprio permesso di soggiorno rinnovato e già sono attesi i primi rientri per il sabato di questa settimana. Parlando, ripeto, con la Farnesina, l'ultima data ultimativa per risolvere, cercando la questione nella maniera diciamo migliore possibile, è il 21 novembre. Allora, tra poco noi parleremo anche dell'Eritrea con un ospite che abbiamo qui, con un missionario che conosce l'Eritrea e che abbiamo il piacere di avere qui in studio. Intanto però vorrei ascoltare con voi, vorrei farvi ascoltare un'intervista realizzata questa mattina con padre Giuseppe Cavallini, che è il direttore del Centro Comboni Multimedia, di cui fa parte anche Nigrizia, e abbiamo proprio chiesto le ultime notizie e poi una valutazione generale a padre Cavallini. Ascoltiamo insieme. Padre Cavallini, quali sono le ultime notizie che avete da Asmara?
Le ultime notizie ricevute ieri sera è che gli espulsi, no, almeno per quel che riguarda i comboniani, arriveranno a Roma sabato mattina. Quindi si conferma insomma quello che temevamo, che cioè il decreto diciamo di espulsione è stato confermato. Ecco, naturalmente c'è sempre un'ultima speranza, anche perché avevamo interpellato tra l'altro la Farnesina e ci era stata data qualche speranza che forse sarebbe stata esercitata la pressione necessaria a cercare di evitare questa espulsione. Comunque per noi, e direi ancora di più per, suppongo, ecco, per le comunità dell'Eritrea, sarà un colpo piuttosto grosso, insomma.
Ritornando invece al discorso sulle ipotesi di questo provvedimento, dopo i primi momenti, ecco, vi siete fatti un'idea un po' più chiara di quello che è alla base della ragione del provvedimento?
Dunque, c'è stata una ragione più o meno ufficiale, no? Data, cioè quella che già da tempo, si parla di 2 anni così, il governo pare avesse detto che tutti gli agenti stranieri presenti nel paese avrebbero dovuto creare dei quadri locali in loro sostituzione, ecco, e quindi portano questa come scusa ufficiale. Dietro questo naturalmente c'è la visione della realtà che fa vedere come nemmeno loro stessi permettevano di creare quadri, perché la situazione del paese è arrivata a un livello di tragedia tale e il governo ormai è apparentemente ha creato una morsa così forte che non c'è nemmeno modo di seguire, ecco, una formazione delle persone, perché il controllo è assoluto. Tra l'altro abbiamo appena saputo proprio settimana che L'ultimo decreto fatto è che di proibire che ogni persona, ogni maschio sotto i 50 anni lasci il paese e ogni donna sotto i 40 anni lasci il paese, quindi la stretta è diventata ancora più forte ed è evidente ormai che tutto si restringe a questo così metodo ormai totalmente dittatoriale di gestione della cosa pubblica.
Quanto stanno vivendo i cattolici? Quanto vale anche per protestanti e ortodossi?
Ecco, questo è interessante perché in effetti le prime prese di posizione negli anni scorsi sono state in genere contro i protestanti. Direi che questa è la prima vera presa di posizione contro la Chiesa cattolica, contro varie chiese, contro alcune sette protestanti. Le posizioni sono state molto forti fino ad arrestare molte persone. Per quanto riguarda la Chiesa ortodossa, addirittura il vescovo ortodosso di Asmar è stato posto agli arresti domiciliari, come sappiamo, e ancora lo è. E quindi diciamo che l'ultimo passaggio, questo qui, di prendersela con la Chiesa cattolica. Abbiamo la sensazione, sinceramente, che una volta sbarazzatisi degli stranieri, gli sarà molto più facile anche fare altre scelte legate, noi temiamo molto, all'intenzione di nazionalizzare le opere, ecco, della Chiesa cattolica stessa, perlomeno quelle gestite fino ad oggi anche dai missionari.
E qual è la prospettiva in questo quadro per coloro che non sono stati tra i missionari coinvolti ancora dal decreto di espulsione? In quali condizioni si troveranno a lavorare nelle prossime settimane e mesi?
Ma è una situazione estremamente critica, perché direi che ormai, almeno per quel che riguarda sì, i comboniani, ma anche altri istituti, rimane il personale locale, che alle volte, per esempio da noi, si riduce all'avere missioni o comunque stazioni missionarie, tra l'altro estremamente isolate, molto lontane, sui confini col Sudan, eccetera, dove un solo missionario rimane, e naturalmente eritreo, e quindi conservare, diciamo, e gestire, no, le opere, le scuole, le cliniche, i centri di promozione diventerà davvero un'impresa molto ardua, ecco, per cui la prospettiva è piuttosto negativa, direi, e certamente comunque sulle popolazioni ci sarà un impatto devastante, almeno lì dove noi operiamo.
I rapporti tra missionari e popolazione locale come sono?
Dunque, io direi che perlomeno per quel che riguarda la nostra presenza, essendo lì ormai dagli anni 40 in pratica, avendo avuto una tradizione conosciuta non solo a livello eritreo ma in tutta l'Etiopia, in tutto il Corno d'Africa, un po' soprattutto legata al Comboni College, no? al collegio appunto fondato da Monsignor Gasparini a quel tempo, la popolazione ha sempre avuto una relazione molto stretta, non soltanto, ma di grande stima per l'opera sia dei missionari stranieri che anche del clero autoctono, direi, anzi davvero siamo estremamente conosciuti insieme anche agli altri istituti un po' in tutto il paese, per cui diciamo che davvero per gran parte della popolazione si era una presenza di cui sentiranno certamente grande mancanza.
Una delle ragioni di fondo che è stata anche paventata rispetto a questo provvedimento è che ci sia il rischio di una ripresa del conflitto tra Eritrea ed Etiopia. Lei, in questo senso, rispetto anche alle testimonianze che ha potuto avere da chi è sul posto, quale sensazione si è fatto?
Dunque, noi siamo in effetti quasi certi che anche quest'ultima vicenda, diciamo, vada inserita in questo quadro più vasto, che è quello della situazione globale un po' del Corno d'Africa. Ecco, sappiamo bene ormai il livello di disastro a cui è arrivata la Somalia, no? E sappiamo dell'intervento dell'Etiopia ancora e delle prese di posizione anche sul piano militare che essa ha assunto, sappiamo che l'Eritrea ha avuto diciamo è stata criticata per aver sostenuto apertamente le corti islamiche, tanto da dare ancora ospitalità a vari rappresentanti delle stesse ad Asmara, per cui questo intreccio, no, di situazioni sembra che stia conducendo al rischio, purtroppo, speriamo che venga scongiurato, ecco, di un riesplodere del conflitto anche tra Eritrea ed Etiopia. Si dice che sia proprio sul terreno somalo che si faranno i prossimi giochi in relazione allo scoppio della guerra tra Etiopia ed Eritrea. Comunque, secondo la nostra analisi, potrebbe benissimo trattarsi anche questo episodio di allontanamento di stranieri, ancora una volta, di un gesto che precede scelte molto più gravi.
In conclusione, c'è ancora, secondo lei, spazio per una soluzione positiva rispetto al provvedimento nei confronti dei missionari? E in questo senso, qual è il ruolo che può giocare il governo italiano?
Dunque, io direi che fino a dopodomani noi conserviamo la speranza, insomma, è l'ultima a morire veramente, però direi che le ultime vicende anche avvenute in Italia, no, in relazione ai fatti di questi cittadini rumeni, no, eccetera, hanno concentrato così tanto l'attenzione anche degli esteri sulle relazioni bilaterali, no, tra Italia e Romania, che penso che l'Africa sia rimasta un po' tagliata fuori. Abbiamo cercato di informare le persone interessate e c'è stata fatta anche qualche promessa, ma finora in realtà prese di posizioni reali non ce ne sono state. Ecco, se fino a dopodomani le cose rimangono così, certamente non c'è da sperare che ci sia un capovolgimento della scelta già fatta, anche perché credo che a questo punto sinceramente il governo eritreo non interessi più di tanto la reazione di altri, anche se ci fosse davvero un intervento, soprattutto in termini di prese di posizione a livello di aiuti, potrebbe anche forzare un rovesciamento delle scelte di Asmara.
Questa dunque è la testimonianza di padre Giuseppe Cavallini, direttore del Centro Comboni Multimedia, di cui fa parte tra le altre anche la rivista Nigrizia, ben conosciuta dai nostri ascoltatori, sulla situazione che si è venuta creando in Eritrea. Prima di parlarne proprio con il nostro ospite, voglio ancora ricordare che, avendo parlato con la Farnesina, il ministro degli esteri italiani, ci hanno confermato proprio pochi minuti fa che la situazione è continuamente seguita dall'ambasciata italiana ad Asmara, naturalmente, e che ancora c'è appunto della speranza che si riesca a risolvere nella maniera, diciamo, anche migliore e meno problematica possibile l'intera vicenda. Staremo a vedere, naturalmente, tutto questo. Ecco, io a questo punto do il benvenuto a chi accanto a me è missionario che conosce molto bene l'Eritrea. La situazione di delicatezza generale fa sì che preferiamo appunto non dare il nome e cognome, ma un missionario che comunque conosce molto bene l'Eritrea e al quale vorrei chiedere, ecco, avendo ascoltato l'intervista con padre Cavallini, ecco, come la giudica, ecco, si trova in linea con quanto affermato anche da padre Cavallini?
Ovviamente sono d'accordo con il padre Cavallini, soltanto che vorrei aggiungere che questa espulsione dei missionari è una dolorosa esperienza per i missionari e anche per gli eritrei, nel senso che essere cacciato via dopo anni di presenza e di lavoro non è un'esperienza piacevole. E dopo anche per gli autoctoni, perché c'erano dei legami molto stretti anche intorno ai progetti che si portavano avanti. Per questo dico che dall'altra parte è un'esperienza un po' kafkiana, illogica, irragionevole. Nel senso che molti eritrei, dovuto alla situazione sociopolitica, scappano via del paese illegalmente, quasi tutti, e quelli che vogliono restare sono cacciati via. Gli eritrei scappano, i missionari vogliono restare e sono cacciati via.
Ecco, giustamente parla di situazione kafkiana. Vogliamo sottolineare quanto appunto ricordava anche padre Cavallini, ecco, per esempio questi provvedimenti che riguardano sia uomini sia donne, parliamo di età di 50 anni, al limite di età per cui non viene permesso di lasciare ad un eritreo il paese 50 anni, questo per far capire quale sia effettivamente la situazione. Ecco, prosegua tranquillamente il nostro ospite, chiedo di proseguire proprio sugli elementi che vuole magari aggiungere o meglio specificare rispetto a quanto già ascoltato da padre Cavallini.
In questo soggetto che ho accennato dell'espulsione, una volta anni fa avevo avuto un incontro con la responsabile dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Eritrea, che l'agenzia si chiamava EREC, e io le dicevo: signora, io sono più eritreo che lei. E lei, sorpresa, mi diceva: ebbè, perché? perché lei è eritrea e nessuno l'ha chiesto di essere eritrea, di nascere in Eritrea. È stata una decisione di Dio che l'ha voluto che lei nascesse in Eritrea. Io sono qua per opzione personale.
Quindi questo certo è un argomento, diciamo, proprio sulla sua esperienza personale. Io vorrei anche però ritornare su quanto ci diceva padre Cavallini, anche sulle motivazioni che possono aver portato a questa situazione. Ecco, per quale motivo secondo lei il governo di Asmara sta spingendo verso questo tipo di provvedimenti?
Io credo che è un'opzione complessa. Prima di tutto è da lodare che il governo eritreo abbia una politica di fare da sé, invece di creare dei legami di dipendenza con il resto del mondo. Cioè loro hanno sottolineato questa politica di fare da sé.
Autosufficienza, diciamo.
Sì, una politica autarchica, che è quasi sempre la politica dei regimi forti. Io dicevo che oggi è impossibile avere un'autarchia economica, nel senso che nessun paese è autosufficiente. Neppure la Francia, neppure l'Italia, neppure la Germania sono autosufficienti, si sono uniti in un gruppo che si chiama l'Unione Europea. È ridicolo che un paese cerca di essere autosufficiente così radicalmente come l'Eritrea.
C'è chi parla però anche del discorso nazionalizzazione.
Sì, entra dentro di questo complesso contesto ideologico dell'autarchia. Prima di tutto la nazionalizzazione è una cosa un po' strana anche nei vecchi regimi sovietici o comunisti. Per esempio Vietnam e la Cina stanno in un processo di privatizzazione. L'Eritrea sta iniziando un processo di nazionalizzazione. In questo contesto si trova la Chiesa Cattolica, che è minacciata di una espropriazione e nazionalizzazione della sua presenza sociale, perché la sua presenza sociale della Chiesa in Eritrea è sproporzionata al numero dei cattolici. La Chiesa Cattolica ha 24 cliniche, 7 ospedali comunitari, 50 scuole, altre 49 kindergarten che serve al popolo eritreo. E la Chiesa non lotta per la proprietà di queste scuole e cliniche. La Chiesa sta lottando per avere la libertà di servire ai poveri, che è il primo comandamento del cristianesimo. È in gioco il servizio, non la proprietà. E dico servizio ai poveri, e in questo contesto io direi, e lo informo pubblicamente, che la CEI ci ha approvato 200.000 euro per i medicinali recentemente dentro del programma dell'8 per 1000.
Quindi questa è un'ulteriore notizia che ci sta dando il nostro ospite. Stiamo arrivando purtroppo, come al solito, in maniera troppo rapida alla fine del tempo a disposizione. Una impressione finale: c'è spazio ancora, secondo lei, per una soluzione, diciamo, soft, più positiva di tutto questo che sta accadendo?
Sempre c'è la speranza fino a che si arrivi alla fine, però io ho paura che stiamo arrivando a una espropriazione totale. Però dall'altra parte questa realtà si deve interpretare nel contesto del Vangelo. Una chiesa martiriale, il martirio è sempre una dimostrazione dell'autenticità del cristianesimo. Quando una chiesa è lodata in pubblico e in privato è un cattivo segno.
E questo noi lo otterremo proprio come un tesoro, quest'ultima affermazione del nostro ospite missionario, conoscitore dell'Eritrea, che ringraziamo molto per essere venuto da noi a raccontarci, anche se brevemente, e questo magari ci permetterà in futuro di continuare a capire meglio l'Eritrea. Vedremo come proseguirà la questione, ci auguriamo che anche gli sforzi del governo italiano, dell'ambasciata italiana ad Asmara, portino a risultati positivi e rapidi. Per il momento noi dobbiamo fermarci qui, vi aggiorneremo, ripeto, da parte di Lucas Duran l'appuntamento con magari il mondo com'è, come potrebbe essere, è per giovedì prossimo. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.